Speciale Radio Animati. Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle TV.
Su Radio Animati ancora una volta siamo a raccontarvi di come i grandi musicisti abbiano spesso incrociato anche il mondo delle sigle televisive. E quest'oggi abbiamo il piacere di avere qua un altro grande nome della musica italiana, chitarrista, cantante, arrangiatore, autore. Diamo il benvenuto su Radio Animati per la prima volta a Ricky Belloni. Ciao Ricky.
Ciao, ciao a tutti.
E anche Matteo che è qua con me.
Ciao Matteo e ciao Lorenzo.
Grazie Lorenzo, benvenuto anche da parte mia.
Allora Ricky, partiamo da un po' di anni fa. Partiamo dal 1975, quando entri a far parte dei New Trolls, dove rimarrai per 20 anni come cantante, chitarrista e autore. Ora, sui New Trolls, solo sui New Trolls potremmo fare una puntata, però noi qua a Radio Animati ci dobbiamo concentrare su un certo mondo, no? Quello delle sigle certo. televisive. E già con i New Trolls, però, nel 1979 c'è una sigla che cantate e che realizzate per la trasmissione Luna Park di Pippo Baudo, la famosa trasmissione dove debuttò Eter Parisi. Il brano si intitolava Anche Noi, e che cosa ricordi di quel brano?
Ma di quel brano mi ricordo, non è un brano nostro, è un brano fatto dal famoso
di Bardotti e di Pippo Caruso.
Pippo Caruso, era di Pippo Caruso. Mi ricordo che non era proprio il nostro genere in quel periodo. Siamo andati in studio e l'abbiamo registrato nello studio di Mattone, sai, in fondo alla Nomentana. Sai, Claudio Mattone,
certo.
famosissimo autore, e mi ricordo che non l'abbiamo registrato tutti, ho suonato io la chitarra, il basso l'ha suonato, adesso non mi ricordo il nome, ma un ragazzo di Roma che suonava sempre nelle orchestre Rai, poi ha suonato le tastiere Vittorio e poi tutto il resto l'ha suonato Pippo Caruso, che era veramente un genio.
Quel brano fu commissionato proprio a voi? Come arrivarono ai New Trolls? Cioè, è nato già concepito per i New Trolls?
Sì, sì. No, nel senso che il nostro produttore era Sergio Bardotti.
Ah, ok, giusto.
Bardotti era molto addentro nelle cose della Rai, era amico di Pippo Caruso. E allora quando c'è stato da fare questa sigla di questo nuovo programma, che era tra l'altro un programma che è diventato cult poi, noi eravamo un gruppo che cantava, suonava eccetera, allora Sergio ha detto facciamo questa cosa che è interessante, e noi abbiamo detto sì naturalmente, perché poi tutto quello che ci proponeva Sergio era oro per noi, è stato sempre un produttore fantastico.
Hai un ricordo della prima volta che hai visto Eter Parisi ballare sulla vostra sigla? Che effetto ti ha fatto?
No, io potrei raccontare delle cose, ma che sono poco adatte a
Radio Animati. No, ma Ricky, no, puoi raccontarcele, comunque, siamo grandi ormai.
No, ma le edulcoro un po'.
Ok.
Nel senso che la prima volta sono andati a fare a vedere com'era lo studio e a conoscere i produttori, così non siamo andati tutti, sono andati solamente Gianni Belleno e mi sembra Giorgio Dadam, non mi ricordo se era Giorgio o se era qualcun altro, insomma erano andati in due. Quando sono tornati indietro hanno detto oh, ci siamo fidanzati con due delle ballerine. E abbiamo detto ma perché, ci sono le ballerine? Sì, è un programma dove ci sono delle ballerine, insomma una di queste ballerine era Eder. E poi che poi è stata con noi, ci ha seguito per un annetto, insomma. Non dovrei dirla questa cosa, però oramai sono separati, perché in quel periodo Gianni era sposato.
Ah, ok, ho capito.
Però oramai sono passati anni e anni e molta acqua sotto i ponti.
Moltissima acqua sotto i ponti.
Anche vino, devo dire.
E improvvisamente eccoci qua, gente come noi, un po' timida, un po' matta, sulla giostra che troppo forte va. Scusa, posso farti compagnia? Sensazione di volare via. Oh, mi grazie noi.
quella è stata davvero la prima sigla dei New Trolls, o ricordi di averne fatte qualcuna prima anche di questa?
No, no, ce ne sono state altre.
Perché noi risultano altre due.
Un'ora, per esempio.
Ah, ecco, un'ora è prima.
Sì, un'ora, poi fammi pensare. Ah no, abbiamo fatto anche là nella casa dell'angelo, che era...
La sigla
mi
di
sembra
Disco
la
Ring.
Sigla di Disco Ring, sì.
Giusto, giusto, la sigla sì. di Disco Ring. E poi ce n'è un'altra, giusto Matteo?
Esatto, c'è musica, sigla di Superstar.
Ah, bravo, musica, sigla di Superstar. Bravo, non me la ricordavo più.
E queste due firmate anche da te proprio.
Sì, sì, sì.
Queste due sigle, a proposito proprio di musica, e là nella Casa dell'Angelo, hanno in comune di essere state sigle di programmi musicali.
Sì.
È stata una vostra scelta di continuare a fare sigle per programmi musicali perché magari non volevate essere etichettati come gruppo televisivo, o è stato un caso?
No, no, sono semplicemente caso. Sai, fare una sigla televisiva comunque era un'ottima promozione, per cui quando ti chiedevano di poter usare un brano per una sigla, chi risponde no? Vabbè, è chiaro che se me l'avessero chiesto per Come Agricoltura, magari gli avrei detto sì, sì, anche per quello, ma voglio dire, devi sempre concentrarti sul target di dove va a finire comunque il pezzo che tu propone.
Certo, ma ora escludendo anche noi, che ce l'hai detto, è nata proprio come sigla, vede, fra l'altro non è firmata da voi, gli altri due brani, Musica e Nella Casa dell'Angelo, quando le avete composte sapevate già che sarebbero diventate sigla, oppure sono dei brani nati così e poi sono diventati sigla?
Allora, per quanto riguarda là Nella Casa dell'Angelo, era un brano nato così, poi è diventato sigla di Disco Ring. Invece per quanto riguarda Musica, noi eravamo in studio a Roma, in uno studio, non mi ricordo neanche che studio fosse, e stavamo registrando dei medley, che tra l'altro devono essere ancora in giro, che riguardavano proprio quella trasmissione, che riguardavano alcuni periodi musicali, tipo il periodo rock, dove abbiamo fatto un medley dei Cream, Jimi Hendrix, eccetera eccetera, un medley dei Beatles, un altro dei Rolling Stones, un altro adesso dei gruppi italiani, dove c'erano brani dell'Equipe 84 e dei Rocks, ti parlo sempre datati, no?
Certo, certo,
dell'epoca,
certo.
Per cui eravamo lì a fare queste cose qua, a registrarli, e nel frattempo abbiamo detto: ragazzi, perché non registriamo anche sto pezzo che era musica? L'abbiamo registrato lì, e mi ricordo che è venuto buon compagno e ha detto: ah, questo lo utilizziamo per fare la sigla del programma. E così è stato.
E così è stata la fortuna, perché poi l'hai detto tu, insomma, in quegli anni avere un pezzo che andava in televisione era una ottima promozione, no? Non c'era YouTube, non c'erano altre cose, per cui era il canale principale.
Ah beh, certo.
Fra queste tre sigle dei New Trolls che abbiamo nominato, anche noi, Musica e là Nella Casa dell'Angelo, ne hai una preferita?
Beh, guarda, noi Musica ancora adesso lo proponiamo in concerto, ed è un brano che non ha avuto un grande successo, anzi ha avuto molto poco successo, ma stranamente quando lo attacchiamo dal vivo ha il successo che non ha avuto discograficamente,
certo.
Perché non so come mai, ma tutti la conoscono, vabbè che ai nostri concerti viene sempre uno zoccolo duro che conosce praticamente anche quello che non conosciamo noi,
certo.
Di noi. E per cui sono molto affezionato a Musica, ma anche perché il testo ricalca un po' quella che è stata la nostra infanzia musicale,
certo.
Quello che succedeva a tutti i gruppi, e che adesso non succede più, quello di ritrovarci in una cantina a suonare con le chitarre e a provicchiare magari con le chitarre scordate, capito? E abbiamo raccontato questo modo che avevamo di approcciarci alla musica.
Cantina, due vecchie chitarre, musica, suonare e sognare per ore intere l'America, senza fermarsi mai. Musica, il tempo passa e tutto si dimentica.
Facciamo un salto in avanti adesso di 5 anni. Arriviamo all'86 quando esce la prima sigla di un cartone animato che ti coinvolge. Questo cartone animato si chiamava La scoperta di Babbo Natale, segna il tuo, diciamo, inizio di una collaborazione molto lunga con la Five Record per Cristina D'Avena, ma non solo. Come arrivasti a fare questa collaborazione? In che modo sei arrivato alla Five Record?
Ma guarda, io non è che sono arrivato alla Five Record, io ho cominciato a fare il musicista, diciamo professionista, veramente molto giovane. Avevo praticamente 16 anni quando ho cominciato a frequentare gli studi milanesi, e li ho cominciati a frequentare sia come chitarrista e come cantante, corista, eccetera eccetera. Non è che ho cominciato a lavorare con la Five Records, mi hanno chiamato perché ero uno di quelli che circolava negli ambienti degli studi milanesi, per cui poi probabilmente quando mi hanno chiamato la prima volta sono andato molto bene, per cui mi hanno tenuto, e poi ho cantato anche delle cose non solo come corista ma come interprete, certo, certo. Dando la voce a quelli che erano poi i protagonisti in televisione.
Certo, certo, e ci arriveremo. Ma ti ricordi chi fu a chiamarti per queste collaborazioni? Fu per caso Nini Carucci? Fu Alessandra Valeri Manera? Fu qualche discografico, Martelli?
No, Nini Carucci ci conoscevamo, per cui probabilmente lui avrà avvallato la mia chiamata, però in generale per fare quelle cose tutti si avvalevano di Berlendis. Te l'hanno mai parlato?
No, non devo dire che è un nome che non circola spesso. Che ruolo aveva?
Era quello che convocava le orchestre e i musicisti e i cantanti per le case discografiche. Loro telefonavano a lui, era praticamente l'impresario dei lavoratori musicali negli studi. Non avete mai sentito parlare di Berlendis?
No, perché probabilmente lavorava a un livello superiore alla casa discografica, cioè le case discografiche si rivolgevano a lui, se ho capito bene, poi lui cercava, sì, in giro, aveva i contatti con tutti i vari musicisti.
Sì, sì, lui aveva...
Faceva da intermediario.
Esatto. Per esempio le orchestre di Sanremo le ha sempre fatte lui, le ha organizzate lui, ma un sacco di altre cose.
Mi immagino i cesti di Natale che riceveva.
Ma no, guarda, i musicisti non sono proprio così... aziendalisti, cioè, perché tra l'altro se sei bravo lavori, se non sei bravo raramente riesci a lavorare,
certo.
Ci vuole una certa meritocrazia, cioè, perché in studio non puoi barare,
certo.
Dal vivo magari,
certo,
puoi fare quello che vuoi, certo. Saltare, ballare, certo. In studio devi suonare e cantare, non si scappa.
E in quegli anni lì, diciamo, delle sigle, oltre a cantare, hai anche suonato?
Sì, sì, ho suonato anche. Mi ricordo una volta, sai, i ragazzi della terza C?
Sì.
E praticamente io arrivo in studio, alla Mondial Studio, e c'era Martelli. E dice, ciao, 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 senti... ero andato la mattina a fare una sigla. No, che non mi ricordo cosa fosse. Uh-huh. E mi dice: Ricky, oggi pomeriggio porta la chitarra, vieni qua che dobbiamo fare un rock and roll. E dico: va bene. Torno a casa mia, acchiappo l'ora, perché alla mattina ero andato a fare il corista. Vado a casa, prendo la chitarra, le cose, mi presento in studio, attacco la chitarra e lui dice: allora bisogna fare un rock and roll, perché c'è all'inizio un tipo che non so come si chiamasse nella puntata, aveva un nome strano, uh-huh, che deve, canta in una recita scolastica, deve cantare un rock and roll. Ok, va bene. Eravamo io, alla batteria c'era Shebram e non mi ricordo chi c'era al basso, e cioè lui prendeva via e io sono con Shebram e l'altro e dico: ragazzi, che facciamo? Non lo so cosa facciamo, insomma praticamente ci siamo inventati un rock and roll che era ispirato a delle robe che avevamo già sentito, sai, quelle tipo da papà, quelle cose lì. E io ho improvvisato una melodia su un testo che c'era. Poi dopo ho registrato anche le chitarre degli intermezzi con l'octaver, mi ricordo. E poi mi sono reso conto che ha utilizzato per fare tutti gli stacchi delle scene nei telefilm, no, che c'erano. Ha detto: ah, complimenti.
Tornando Al 1987 arriva in televisione la sigla Lupin, l'incorreggibile Lupin, interpretata dagli amici di Lupin. Sappiamo che la voce principale è quella di Enzo Draghi, ma la domanda per te è se per caso c'eri anche tu fra gli amici di Lupin. Tu hai un ricordo di questa canzone?
Sì, ho un ricordo della canzone, non del momento. Comunque la canzone era cantata da Enzo Draghi e io c'ero sempre quando facevamo i cori, perché eravamo io, la Lalla Francia, Enzo Draghi e Paola Folli, e eravamo sempre noi a fare i cori di questi brani, per cui probabilmente c'ero anch'io quel giorno lì.
In quegli anni lì realizzi, lo hai anticipato tu un po' prima, diversi duetti che sono sia televisivi che poi discografici, nel senso che la tua voce viene prestata a degli attori che poi all'interno dei telefilm di Licia prima e poi Cristina successivamente, fra l'87 e l'88, ti vedono protagonista. Di quell'esperienza lì ricordi qualcosa in più di questi duetti con Cristina? Come registravi? Eri in studio anche insieme a lei?
No, con lei non ci vedevamo mai. Praticamente lei registrava la sua parte, oppure io registravo la mia parte, poi lei la sua, ma mai insieme, anche perché quando fai le parti soliste hai bisogno comunque di tempo per poterla fare nel miglior modo in cui ti chiede il produttore o la produttrice. Per cui io registravo alla mattina i cori insieme agli altri, poi registravo la mia parte, fine. Io Cristina non l'ho mai vista, tra l'altro non sapevo neanche, tra l'altro, che fossero duetti. Mi dicevano di registrare quella parte, io la registravo, poi ti giuro, anni dopo qualcuno mi ha detto: ah, ma hai fatto un duetto con Cristina D'Avena? Io dico: io? Ma no, non è vero. E mi hanno mandato dei link di YouTube dove c'era Ricky Belloni e Cristina D'Avena. Non lo sapevo. L'ho scoperto molti, molti anni dopo.
Beh, allora Ricky, se Cristina farà un terzo volume di album dei duetti, a questo punto anche con i New Trolls, insomma, anche con te, dire, no? Cioè, a questo punto, anche perché ne avete fatti veramente tanti di brani insieme, per cui sarebbe veramente molto bello risentirvi.
Ah, bene. No, ma magari non me li ricordo neanch'io in questo momento, perché, te lo ripeto, non sapevo che fossero duetti con lei. Io sapevo che davo la voce a qualcuno del suo gruppo,
sì,
ma non sapevo che fossero duetti con Cristina.
Certo, fra l'altro nei telefilm di Cristina davi la voce a Marco Bellavia nel cantare, per cui
sì,
siamo personaggio,
sì,
anche...
Era il bassista.
Esatto.
Ma e cosa dicevano gli altri New Trolls di questa tua seconda vita come Beehive?
Ah, non erano molto contenti, devo essere onesto. Mi vedevano come uno che tradiva la causa.
Ah, sì?
Ma io ho sempre... Sì, no, vabbè, per modo di dire. Ma io ho sempre detto loro che io sono nato nella mia vita come musicista, e il musicista fa qualsiasi cosa del suo mestiere. Io ho fatto parte anche dell'orchestra di Sanremo, e l'anno dopo ero invece sul palco a fare l'artista. cioè non ho niente di cui vergognarmi per aver fatto dei passi indietro alcune volte, per chi li giudica passi indietro, per me non lo sono, perché è comunque tutta esperienza che ti fai, perché essere nell'orchestra di Sanremo è tantissima roba,
certo.
Ti fai delle esperienze che non faresti mai lavorando solo e sempre con il tuo gruppo.
È vero.
Mi facevo un sacco di esperienze a lavorare negli studi con altra gente che aveva altre metodologie di lavoro rispetto a quello che usavamo noi, magari poi portavo anche questo mio bagaglio di esperienze all'interno del gruppo, però loro non la vedevano molto di buon occhio. Sai perché? La parola turnista, come si usava loro, è sempre stata usata in maniera spregiativa rispetto a musicista.
Certo.
Adesso il turnista non si usa quasi più, perché si è cambiato anche la logica nel vedere il musicista che lavora in studio. Una volta invece era considerato un travette, come dire, no? Uno che il lavoratore contabile della banca che va a fare il lavoro del musicista.
Certo.
Non è così, assolutamente.
Certo, certo, certo.
In un ricordo c'è un fiume azzurro d'eternità, la gioia di un istante che scorre nuovamente nel cuore, nei tuoi discorsi poi ritornerà in un momento di tranquillità, un sussurro di felicità in un ricordo c'è.
Parallelamente ai telefilm, Ninni Carucci continuava a coinvolgerti nei cori delle sigle. Vogliamo citarne qualcuna, per dove sappiamo che ci sei anche tu, come D'Artagnan e Moschettieri del Re, Sabato al Circo,
sì.
Al Circo al Circo e Una Spada per Lady Oscar, la prima versione, quella degli Amici di Oscar. Ma volevo sapere se in questo tuo lavoro alla Five Records, e più in generale nel tuo lavoro, ti capitava di essere chiamato in studio solamente come corista o, come ci stavi dicendo, turnista, e poi però magari ti ritrovavi anche a suonare o a dare addirittura consigli da musicista e arrangiatore, visto il tuo bagaglio di esperienza? Se hai qualche ricordo particolare?
No, beh, ognuno rispettava molto i suoi ruoli quando si registravano queste cose. Beh, è chiaro che se qualche aggiustamento magari si faceva anche insieme, ma Nino Carucci era l'arrangiatore e il suo ruolo era quello, per cui noi facevamo quello che lui ci diceva di fare, perché aveva molto ben chiaro in testa qual era il suono che voleva dare al brano che stavamo registrando in quel momento. Noi facevamo i cantanti o i coristi e i musicisti facevano quello che c'era scritto sullo spartito di Nini Carucci, insomma, non si scappava.
Eravate ligi al dovere, insomma, ecco.
No, assolutamente. Ci vuole veramente molta, come si dice, regola in queste cose, non si può.
Disciplina.
Sì, disciplina, bravo, scusa, non mi veniva il termine. Molta disciplina, perché non si può andare in studio e fare casino. Perché se tu cominci a dire ma perché non facciamo così o perché non facciamo cosà, crei solo confusione.
Certo.
E ti hanno mai chiesto in questi anni di comporre tu una qualche sigla? Hai mai avuto proposte del genere? Per cartoni animati, intendiamo, o telefilm, insomma, proprio per la Five?
No, onestamente no. Anche se mi piacerebbe.
Senti Ricky, e a distanza di anni, magari lì per lì non ci hai dato peso, però anche a distanza dal fatto che poi sono stati proprio i fans, gli ascoltatori a riconoscerti, ti infastidiva che il tuo nome all'epoca non venisse accreditato nei dischi? Il tuo, come quello di altri che facevano, l'hai detto tu, il turnisti, e prestavano la propria voce o la propria arte nel suonare in questi brani che poi sono diventati anche dei successi?
Ma guarda, ti dico che onestamente no, perché quello era il mio lavoro. Poi io avevo il mio gruppo con cui avevo comunque fatto successo e stavo facendo successo. Non avevo la velleità, insomma, di vedere il mio nome, certo, sulle copertine, ma non sapevo neanche se lo mettessero o meno. Non ho mai approfondito.
D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re.
D'Artagnan vuole tanto diventare moschettiere del re, soltanto apprendista moschettiere, perché ha coraggio ma non ancora sa come lotta un moschettiere del re. Anche in mezzo ai guai non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere.
D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re. D'Artagnan, D'Artagnan e i moschettieri del re.
E tra gli arditi moschettieri del re, e combatte i nemici dei valenti moschettieri del re. Ha coraggio ma non ancora sa come lotta un moschettiere del re. Anche in mezzo ai guai non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere.
D'Artagnan
del re. Ha coraggio ma non ancora sa come lotta un moschettiere del re. Anche in mezzo ai guai non si arrende mai, è così che un moschettiere compie il suo dovere. D'Artagnan sempre combatte e non si abbatte, che difetto D'Artagnan sfida i malvagi,
Poi c'è un altro grande autore che di sigle ne ha fatte tante e che vi lega anche un'amicizia, insomma gli dobbiamo anche ringraziare per questa intervista che ci stiamo facendo oggi, che è Max Longhi.
Max.
Con lui invece in che modo hai collaborato nel mondo della musica?
No, con lui mai, non ho mai collaborato.
Quindi siete solo amici?
Siamo solo amici, sì, facciamo qualche grigliata ogni tanto da lui e ci divertiamo, insomma, usciamo insieme, ma non ho mai collaborato con lui a livello musicale. Non è mai successo.
Quindi magari la prossima sigla la potresti chiedere a lui, visto che ne fa tante.
Sì, no, ma siccome io ho un gruppo a cappella con altri cantanti che hanno fatto questo tipo di lavoro e lavorano nei cartoni animati, e il basso del nostro gruppo a cappella si chiama Marco Gallo, uh-huh, e lavora tantissimo con Max,
certo,
potrei mai andare io a lavorare.
Ok. Se no si creerebbe un conflitto, capito, certo, capito.
Tra l'altro nel mio gruppo c'è anche Moreno Ferrara, che
certo,
anche lui ha cantato un milione di sigle.
Eh sì, anche lui era nei cori di tantissimi,
esatto,
brani.
In questo momento ci sta martoriando il cervello con come prima, più di prima.
Ma come si chiama questo gruppo?
Questo gruppo si chiama Beatles Tribute, perché facciamo a cappella tutti i brani dei Beatles, però in realtà si chiama B3, è l'acronimo insomma di Beatles Tribute, perché tribute è scritto 3, uh-huh, bute.
Ah, ok.
Io tornerei nel mondo dei ragazzi della terza C. Ci hai detto prima che avevi registrato una delle canzoni interne, chiamato D'Augusto, ma sappiamo che sei stato coinvolto anche nelle sigle. La prima su cui ti chiederei una conferma è la seconda sigla della serie, Studiare in Jeans. Lorenzo, se puoi farla riascoltare, perché forse Ricky era già lì.
Ok.
We'll be right back.
Eccola qua, Ricky. Hai riconosciuto la tua voce fra quelli. La ricordi questa sigla? Sì.
Beh, sì, certo. No, tra l'altro, qua ho suonato anche la chitarra perché l'ho sentita adesso nell'introduzione.
Okay.
Ero io il chitarrista.
Ok.
E, sì, è impossibile non riconoscere la mia voce perché mi ha fatto fare la voce da stupido. Ma perché? No.
Ma quindi sei tu che dici, ma perché. Filosofia non le insegna Umberto Tozzi e la tua voce?
No, quello dopo sono io, quello che ha la voce stupida, insomma. E tutte queste sigle le registravamo sempre alla Mondial Sound, che era lo studio che c'è lì in Porta Genova.
Quindi, era che lo studio di riferimento poi per la Five Record, tutti i brani venivano fatti lì.
Sì, purtroppo non ci sono più adesso questi studi.
È un peccato.
È un peccato, sì.
Hai riconosciuto per caso qualche altra voce in questa sigla dei ragazzi della terza C?
Sì, beh, c'è la Francia sicuro, che è quella che mi sa che fa l'accento genovese.
Ok.
E poi non mi ricordo. Lalla sicura c'è. Lalla comunque c'era sempre. Lei in qualsiasi sigla c'era.
Beh, era una corista molto quotata, molto brava oltretutto, per cui
bravissima,
era facilissimo che ci fosse. Nel 1989, sempre per la Five, incidi anche quella che forse è la tua unica sigla come cantante solista, almeno per quanto riguarda quel periodo lì, la sigla della terza serie dei ragazzi della terza C, la quale però rimane completamente inedita e su quale aleggia un certo mistero. Anche questa, beh, sei tu a cantarla, non ci sono dubbi.
Sì, sono io.
Ecco, di quella lì che cosa ricordi? Come arrivasti a inciderla? Ti chiamò Martelli?
Sì, ma erano tutte cose molto casuali. Martelli mi disse: Augusto, guarda, c'è una sigla, tu vai bene per fare questa roba qua, devi. Infatti faccio delle voci assurde, tutte molto compresse, urlo come un pazzo, e poi era altissima. Non mi ricordo neanche come ho fatto ad arrivare a prendere quelle note lì, perché era una roba che sono tornato a casa la sera che avevo la gola sanguinante. E niente, succedevano così. Lui mi ha dato il testo e mi ha dato due note guida, perché Martelli, Augusto, era sempre così. Non era mai, cioè, per farti un esempio,
sì.
Nini Carucci aveva tutto scritto alla virgola, c'era una mosca che volava sullo spartito e tu dovevi fare quella mosca che volava sullo spartito. Invece Augusto era molto naif, lui prendeva il pianoforte e diceva dobbiamo fare una cosa così, ma non scriveva quasi mai niente, pensava sul pianoforte, faceva due accordi, ti diceva facciamo questa roba qua, cosa devo cantare? E tu canta una cosa tipo ma no, fai! E mi cantava due note improponibili, no? E allora poi le mettevamo a posto, le aggiuntavamo. Questo era il lavoro con Augusto.
Ok, quindi insomma non sai neanche di chi sia il testo, che titolo avesse il brano, perché poi alla fin fine nascevano tutti così in maniera estemporanea che una volta inciso ne perdevi le tracce, diciamola così.
Sì, assolutamente, ma alcune volte non erano neanche finiti i pezzi.
Ah, ecco.
Quando eravamo in studio decidevamo come farli finire, come dargli un vestito giusto, insomma.
John Belushi con gli occhiali scuri, gite al mare con la Chevrolet, feste e ball, scherzo non finire, belle sgriffie tutte lì per te. Quanti figli che mi sono sparato, quasi come fossi stato là. Professori, tutti biondi e buoni, come bella l'università. Del sur la mia specialità, e nell'aula sono vero fico, il mio look è quale non ne ha. Ogni giorno giochi in palestra per un fisico da macho man, poi con Jack come fanno i tosti per capelli alla Superman. Yeah, yeah, yeah. John Belushi con gli occhiali scuri, gite al mare con la Chevrolet, scherzo non finire, belle sgriffie tutte lì per te. Quanti figli che mi sono sparato, quasi come fossi stato là. Professori, tutti biondi e buoni, come bella l'università. Con l'hamburger sono la mia dieta, e del surf la mia specialità, e nell'aula sono un vero fico, il mio look è giochi le palestre per un fisico da macho man. Poi col jazz come fanno i Dost per capelli alla Superman, yeah, yeah, yeah.
Senti che acuti che gli faceva fare martelli.
Sì, sì, ma infatti sono stato anche un po' scemo io da non dire, nel senso che avrei potuto dirgli: senti, abbassiamola di un tono, perché era assurda. Ma quando sei lì e fai le cose, tanto va bene lo stesso.
E tu anche la chitarra?
Non credo, questa parte qua no, non è il mio stile, tra l'altro. Che mi ricordi io, no.
Tu hai idea di come mai questa canzone sia rimasta sempre inedita e non sia mai uscita su disco?
No, non ne ho idea. Forse perché non è un capolavoro di Beethoven, non lo so. No, non ne ho idea.
No, no, è super ricercata.
No, non ne ho assolutamente idea. A me non hanno mai chiesto niente, probabilmente avrebbero dovuto chiedermi il permesso di poter utilizzare la mia voce su un disco, perché quando facevi i contratti li facevi solamente per la diffusione in televisione.
Certo.
Poi quando facevi i dischi facevi un altro tipo di contratto. Non avendomi mai chiesto niente, probabilmente
potrebbe essere una delle motivazioni, insomma.
Può essere, o magari non mi ha più trovato, ha cambiato numero di telefono.
Ma in un qualche tuo cassetto conservi la versione integrale di questa canzone, che non essendo mai stata pubblicata, magari hai questa preziosissima versione integrale della terza sigla dei ragazzi della terza C.
No, guarda, io purtroppo sono uno che guarda sempre al futuro e mai al passato, per cui non ho le cose che... i miei cassetti sono vuoti, non ho ricordi, non ho fotografie, nastri, cose così. Me li devo fare dare da persone che hanno questo tipo di hobby.
Certo.
Sai, raccogliere tutte le cose che hanno. Allora ogni tanto dico: ma ti ricordi quella cosa che avevamo fatto? Allora magari la recupero, se no non ho veramente nulla. Io non ho. Ho fatto dei dischi come cantante solista prima dei New Trolls e non ho i dischi. Certo, i miei dischi non li ho. Certi ragazzi mi scrivono ogni tanto e mi dicono: senti, ma dove posso trovare? E dico: guarda, vorrei fare la stessa domanda a te, perché non lo so, non ne ho idea.
Senti Ricky, oltre a Cristina D'Avena, di cui abbiamo parlato ampiamente, hai collaborato in veste di arrangiatore, autore, musicista anche con altre grandi voci,
sì,
femminili della musica italiana.
Certo.
Parliamo di Ornella Vanoni, Mina e Anna Oxa. Che ricordo hai di queste tre importanti collaborazioni, sia da solista sia con i New Trolls, perché con Anna Oxa ci avete collaborato anche tutti insieme, insomma, con un tour lunghissimo.
Sì, sì. Beh, abbiamo fatto con Anna Oxa e con Ornella, abbiamo fatto dei tour anche legati ai dischi che avevamo fatto. E beh, esperienze grandissime. Con Ornella, per esempio, abbiamo fatto 2 anni di tour teatrale e questo ci ha insegnato come si sta su un palco in teatro. Perché sai, noi eravamo un gruppo scapestrato, cioè per noi andare in teatro era, non aveva regole, era la stessa cosa di andare a suonare in un prato o andare a suonare allo stadio. Invece in teatro ci sono delle regole che abbiamo imparato. Con Anna abbiamo fatto un tour che era veramente stilisticamente raffinato. Lei ha cantato cose nostre e noi abbiamo cantato cose sue, abbiamo suonato soprattutto. Con Mina abbiamo semplicemente fatto un album, era quello con la barba che si chiamava Salomè, mi sembra.
Salomè, sì, giusto.
E abbiamo fatto gli autori, abbiamo arrangiato alcuni pezzi, esperienza fantastica, nel senso che lo dico sempre io questa cosa perché mi ha sconvolto. Siccome noi siamo sempre stati con la chitarra in mano e in ogni posto dove ci trovavamo, noi New Trolls eravamo lì a comporre canzoni, a cercare melodie, cercare di fare brani così. Stessa cosa avevo fatto nello studio dove lavorava Mina ai tempi, che era la Basilica, la chiesa sconsacrata in Corso Italia, dove lei aveva fatto lo studio, e ero lì che cazzeggiavo, insomma, con la chitarra facevo alcune cose. La settimana dopo ci ritroviamo nello studio e sento Mina in un ufficio che canta una melodia e io la guardo e dico: cos'è sta melodia? La conosco. E mi fa: ma è quella cosa che tu stavi suonando settimana scorsa nell'ufficio con la chitarra. E dico: come? Io non me la ricordo che la stavo provando così. E tu l'hai sentita mezza volta e te la ricordi. Memoria musicale
pazzesca.
Sono rimasto allibito da questa cosa. È una cosa che racconto sempre perché non l'ho mai trovato in nessuno, insomma.
Anche stamattina è mattina, se io potessi quasi non m'alzerei. E questo giorno lo so, si nascondeva da un po' in agguato fra i sogni miei. Basterebbe questa canzone, anche se poi rimane tutto com'è. Ma capiresti di più se ti parlassi di me come tu non hai fatto mai. Anche se dici di sì, una mattina così non è certo come la vorrei. Sembra quasi un soffio di vento, questa emozione che non se ne va più, che bussa dentro di me, che vuole uscire, ma tu certamente non la sentirai.
Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, per così averti anche forzatamente riportato in dei ricordi molto lontani nel tempo, ecco, diciamola così.
Certo, mi avete fatto ringiovanire, di questo vi ringrazio.
Ti abbracciamo e ci sentiamo presto.
Anch'io, saluti a tutti coloro che hanno avuto la cortesia di ascoltarci.
Grazie mille.
Ciao ciao.
Davanti a te la tua gioventù e la sua trasparenza, con i suoi ideali e le sue verità.
Dietro di te adesso c'è tutta la tua infanzia. Non guardarti indietro, guarda davanti a te.
Speciale Radio Animati. Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle TV.